Luca, capitolo 6, dal versetto 12 al versetto 16. Dio ci benedica. In quei giorni Gesù andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, che chiamò anche Pietro, e suo fratello Andrea, Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo figlio d'Alfeo, e Simone, chiamato Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne traditore. Accomodatevi. Gesù si trovò davanti ad una scelta importantissima, fondamentale, cruciale per il prosieguo del suo ministero terreno, ma anche per la vita degli uomini che stava scegliendo. Gesù aveva già un bel seguito, ma decise di scegliere fra i suoi discepoli 12 uomini, 12 uomini con i quali egli avrebbe vissuto momenti un po' più particolari, momenti un po' più intimi, 12 uomini che avrebbero seguito Gesù più da vicino, 12 uomini con i quali Gesù avrebbe affrontato dei momenti più particolari, più intimi, 12 uomini ai quali Gesù avrebbe affidato compiti particolari, 12 uomini che avrebbero avuto il privilegio di stare con Gesù giorno e notte. Deve essere stato bello per quei 12 vivere 3 anni così in stretta connessione con Gesù. E prima di fare questa scelta così importante, Gesù pregò. Pregò perché questi 12 uomini non potevano essere scelti a caso. Gesù voleva scegliere bene, non voleva sbagliare questa scelta. Questi 12 accompagneranno Gesù fino alla sua morte. Con questi 12 Gesù cenerà. Farà con loro quella che è passata alla storia come l'ultima cena, dove Gesù ha detto quelle parole che oggi porteranno noi a ricordare la morte e la resurrezione del Signore. Gesù scelse questi 12, però a ben guardare, nonostante Gesù abbia pregato prima di scegliere, questi 12 nomi non ci sembrano nomi di uomini così particolari, così straordinari. Forse Gesù avrebbe potuto scegliere meglio. Nonostante avesse accompagnato la sua scelta con la preghiera, la scelta definitiva cade su uomini i cui nomi non ci sembrano nomi di uomini perfetti, anzi, di questi uomini la Bibbia ci rivela tante imperfezioni. Prendiamo il primo nome che compare, Pietro. Chi conosce un po' la parola, e voi la conoscete meglio di me, sa che Pietro non era un uomo perfetto. Vi ricordate com'era instabile Pietro all'inizio? Quando cominciò a seguire Gesù, Pietro fu il primo a dire: tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Però fu anche quello che disse: tu non morirai mai, e Gesù dovette dirgli: vai via da me Satana, mi sei di scandalo. Pietro era quello che diceva: io ti seguirò ovunque fino alla morte. Però è anche quello che, quando Gesù fu arrestato, è scomparso e ha fatto finta di non vederlo. Insomma, forse si poteva scegliere meglio di Pietro. Ma anche gli altri nomi non mi sembrano migliori. Vi ricordate Giacomo e Giovanni? Giacomo e Giovanni non erano due stinchi di santi. Un giorno Gesù si trovava a Samaria e voleva alloggiare in un albergo. E siccome i samaritani non avevano nessuna relazione con i giudei, l'albergatore non volle concedere una stanza a Gesù. Vi ricordate cosa dissero Giacomo e Giovanni? Gesù, che dici, un bel fulmine e li bruciamo? Gesù dovette dire: non avete capito niente, erano difettosi. Ne dico un altro e poi mi fermo: Tommaso, Tommaso è passato alla storia anche per chi non conosce la Bibbia come quello che se non vedo non credo. Ad alcuni, pur avendo, essendo a digiuno della Bibbia, dicono tu sei come San Tommaso, se non vedi non credi, perché Tommaso effettivamente era incredulo. Un giorno Gesù disse ai suoi, andiamo da Lazzaro, aveva intenzione di risuscitarlo, un miracolo straordinario, sapete che disse Tommaso? Andiamo pure noi, andiamo a morire con lui. Insomma, doveva essere Tommaso un ottimista, uno di quelli che tu ti porteresti sempre dietro. Eppure Gesù ha scelto proprio questi uomini per avere comunione con loro, per avere intimità con loro, per cenare con loro. Forse, fratello, sorella, arrivi a questa cena del Signore consapevole un po' dei tuoi difetti, consapevole un po' delle tue debolezze, forse arrivi a questa cena del Signore consapevole del fatto che molte volte sei stato, sei stata come me, deludente. Ebbene, ci incoraggia questa parola perché Gesù non ha mai scelto i perfetti e Gesù non ha mai cercato in mezzo agli altri i migliori. Se Gesù ha scelto me, è perché Gesù sceglie i deboli. Stasera, nonostante tutte le nostre mancanze, nonostante tutti i nostri difetti, Gesù vuole avere comunione con noi. Gesù vuole avere intimità con noi, Gesù ha scelto noi, Gesù vuole continuare a benedire noi, Gesù non si stanca di noi. Quanta pazienza ha dovuto avere Gesù con questi uomini e non si è stancato, anzi ce l'ha fatta, perché il Signore è l'unico che può prendere una vita come la mia, una vita debole, e usarla per la sua gloria, per svergognare le cose forti. Gesù è l'unico che può prendere le cose che non sono per ridurre al niente le cose che sono. Meno male che Gesù non ha scelto i migliori, perché Gesù questa sera ha scelto noi e noi siamo qui alla presenza del Signore non perché noi abbiamo scelto Lui, ma perché Lui ha scelto noi. Alla fine ce l'hanno fatta i discepoli e non ce l'hanno fatta grazie alle loro capacità, al loro impegno, perché si sono dimostrati incostanti. Ce l'hanno fatta perché Gesù ha lavorato in loro. Alla fine Pietro veramente è morto per Gesù e gli ha dato la vita. Alla fine Giovanni, quello che voleva bruciare vivo l'albergatore, è diventato il discepolo dell'amore. Giacomo è diventato il primo a morire per Cristo. Tommaso alla fine ha creduto. Dio sia ringraziato perché il Signore ha investito nella nostra vita e l'ha resa degna di essere vissuta. Dio sia lodato perché il Signore ha deciso di prenderci così come siamo e non lasciarci così come siamo. Però in questo elenco c'è una nota stonata. Forse qualcuno di voi lo sta pensando mentre sto parlando. Sì, hai ragione, però ce n'è uno che era storto. Ed effettivamente questo paragrafo si conclude male. Di tutto l'elenco, da tutto l'elenco spicca il nome dell'ultimo, Giuda Iscariota. Ci dice la Bibbia, subito appena lo presenta, che divenne traditore. E allora con lui Gesù ha sbagliato. Con 11 ha scelto bene, col 12esimo ha fatto un errore. Noi sappiamo che Gesù non sbaglia mai, che tutto quello che lui fa è perfetto. Anche per Giuda ci fu un'opportunità importante. Se soltanto Giuda avesse voluto, questo paragrafo non si sarebbe concluso con la frase dopo la virgola, che divenne traditore, ma semplicemente con il suo nome, Giuda l'Iscariota. Il fatto che fosse diventato traditore è dipeso soltanto dalla sua volontà. Fra tutti questi, Giuda ha avuto le stesse opportunità. Pensate, Giuda ha persino cenato l'ultima cena con il Signore. E quante opportunità ha perso Giuda? E quale poteva essere, mi sono domandato, l'atteggiamento di Giuda, il sentimento di Giuda quella sera, a quella cena, in mezzo agli altri, quando già aveva in cuore di tradire Gesù? Qual era il suo atteggiamento nei confronti del Signore? E quello che mi chiedo è questo: qual è il mio, il tuo, il vostro, qual è il nostro atteggiamento questa sera in un momento importante come questo, prima di cenare con Gesù? Voglia il Signore darci consapevolezza dei nostri sentimenti. Perché a tutti quanti il Signore ha dato, sta dando e darà questa sera con questa cena una gloriosa opportunità. C'è chi la coglierà e noi speriamo tutti. Ma purtroppo molte volte c'è chi in silenzio forse nasconde un atteggiamento che non è l'atteggiamento giusto per presentarsi davanti al Signore e né tantomeno per cenare col Signore. No, non sto dicendo che in mezzo a noi c'è un traditore, ma se 11 ce l'hanno fatta, purtroppo c'era quest'uomo che ha sbagliato dall'inizio. E noi vogliamo fare attenzione ad accostarci questa sera alla cena del Signore senza nel cuore nemmeno uno dei lontani sentimenti che aveva Giuda. Lo so, voi dite, questo stasera in un momento importante come la cena del Signore viene a parlarci di Giuda. Ero combattuto un po' pure io. Però può succedere di arrivare alla presenza del Signore senza renderci conto veramente di quello che stiamo facendo. Può succedere di accostarci alla cena del Signore questa sera senza comprendere i nostri sentimenti. Noi questa sera vogliamo essere consapevoli di quello che facciamo. Amen? Non vogliamo soltanto accostarci, vogliamo accostarci nel modo giusto. Giuda non capì. Giuda perse l'occasione e Giuda innanzitutto perse l'occasione perché non ha mai capito Giuda quanto Gesù lo amasse. Giuda non si è mai innamorato di Gesù, mai, e non si è mai innamorato perché non ha mai capito quanto amore Gesù provava per Giuda. Pensate, siamo nell'episodio della cena, dell'ultima cena. Gesù prima di cenare è scritto che amò i suoi e li amò fino alla fine. Fra questi c'era Giuda. E Gesù prima di mettersi a tavola fece un gesto che è il gesto che denota l'amore di Gesù per eccellenza. Vi ricordate? Lavò i piedi a tutti i suoi discepoli, perfino a Giuda. E Giuda aveva già in cuore di tradire Gesù. E pensate a Gesù che si china, umiliandosi davanti a quest'uomo che ha già nel suo cuore deciso di tradire quell'uomo che lo aveva scelto, quell'uomo che aveva investito su di lui, quell'uomo che l'aveva amato. Gesù se lo trova ai suoi piedi, chinato, che gli lava i piedi, che gli pulisce i piedi. Come fa Giuda a non cambiare idea? Come fa Giuda a non comprendere che quell'uomo lo ama fino a quel punto? Sa già che lo ha tradito, ma continua a lavargli i piedi. Quanto doveva amare Gesù Giuda, fratello, sorella, ma quanto ci ama il Signore. Ma che amore prova per noi Gesù. Nonostante tutto quello che facciamo a volte, nonostante tutto quello che non facciamo, nonostante tutti gli errori che commettiamo, le cadute che prendiamo, nonostante il fatto che il nostro amore è imperfetto, il Signore continua ad amarci di un amore perfetto. Questa sera io e voi possiamo accostarci alla cena tranquillamente e gloriosamente e possiamo essere benedetti non perché noi amiamo perfettamente Gesù, ma perché Gesù ci ama. Però vogliamo imparare a non fare quello che ha fatto Giuda. Signore, fa che possiamo amarti veramente. Questa sera accostiamoci alla cena amando Gesù con tutto il nostro cuore, comprendendo quello che il Signore ha fatto per noi. Perché se Giuda non ha capito quando Gesù si è chinato e gli ha lavato i piedi, il Signore dopo un po' ha fatto un gesto molto più eclatante, ancora più amorevole, ancora più importante, ed è quello che ci deve far capire quanto ci ama Gesù. Gesù ha dato la vita per noi e noi vogliamo aver presente questo amore e vogliamo a nostra volta chiedere al Signore: aiutami ad amarti veramente. Aiutami a capire, Signore, quanto mi ami. Giuda non lo ha mai amato, Giuda era interessato. Come si fa a seguire qualcuno per 3 anni senza amarlo? Hai un secondo fine. Hai un interesse personale. Non ti interessa lui. Ti interessa quello che ha lui. A volte si corre un rischio. Il rischio è seguire Gesù perché Gesù ci deve dare qualcosa. A volte si corre il rischio di fare come Giuda, non a questi livelli, per carità, però di usare Gesù come strumento per ottenere quello che soltanto Gesù mi può dare. Gesù come fine. Io ho dei bisogni e uso Gesù. Io ho delle difficoltà e uso Gesù. Io ho dei problemi e uso Gesù. Fratelli, Gesù non va usato, Gesù va amato. Amen. Vogliamo avere bene in mente che Gesù non ci serve per soddisfare i nostri bisogni. È Gesù tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno. Quando abbiamo Gesù, noi abbiamo tutto. Non ci manca nulla. Voglia il Signore aiutarci a realizzare questo. Quando Giuda decise definitivamente di tradire Gesù, la goccia che fece traboccare il vaso, sapete quale fu? Fu quando quella donna ruppe il vaso d'alabastro. Ve lo ricordate questo episodio? Di gran valore. Lì Giuda si è arrabbiato seriamente, perché quel vaso costava tanto. E allora ha capito Giuda in quel momento che Gesù non avrebbe mai fatto i suoi interessi, che non lo poteva sfruttare, che ci stava pure rimettendo, e ha deciso allora di tradirlo definitivamente. Forse sarà banale come domanda, fratello, sorella, perdonatemi se la faccio, ma la faccio prima a me stesso. Perché stiamo seguendo Gesù? Con quale sentimento? Noi vogliamo seguire Gesù perché abbiamo imparato ad amarlo con tutto il nostro cuore. Non per quello che Gesù deve fare, ma per quello che Gesù è, per quello che Gesù ha già fatto, perché il suo amore per noi lo ha già dimostrato tutto quando ha dato fino all'ultima goccia di sangue sulla croce ed è morto per noi. Già ha dimostrato Gesù quanto ci ama. E poi, se egli non ha risparmiato il suo unigenito figlio, dice la parola, non ci darà tutte le altre cose con lui. Ma a noi non interessano le altre cose. A noi stasera interessa solo Gesù. Amen. Giuda non capì, non amava. Cenò quella sera col Signore non amando il Signore. Ma Giuda aveva un altro problema. Abbiamo assodato che Giuda aveva un problema col denaro, giusto? Era interessato. E Gesù si trovò davanti alla decisione di dover trovare uno a cui affidare la cassa. Voi chi avreste scelto? Ce ne stavano altri 11. Scegli Matteo, che faceva il pubblicano, i soldi li maneggiava. Puoi scegliere Pietro, commerciava il pesce, aveva a che fare col denaro. Poteva scegliere chiunque, sceglie un uomo che sapeva essere ladro. Ha sbagliato Gesù. Gesù non sbaglia mai. Anche questa fu una dimostrazione di quanto Giuda amava quell'uomo. Gli ha dato fiducia. lo ha messo davanti alla sua debolezza, aspettando che Giuda potesse ravvedersi. Pensatelo ogni volta che dopo aver ascoltato parlare Gesù, che dopo aver ascoltato predicare Gesù, che dopo aver visto un miracolo da Gesù, pensatelo ogni volta con le mani nella cassa, che è lì che deve scegliere se prendere o meno qualcosa, se rubare. Un uomo con un briciolo di buonsenso avrebbe detto: ma quanto sto rovinato, ma come sono ridotto. E sarebbe subito andato da Gesù a dirgli: Signore, perdonami. Gesù sapeva tutto, ma non ha fatto niente, ha aspettato. Gesù sapeva tutte le volte che Giuda andava e prelevava qualcosa. Gesù vedeva, perché Gesù vede tutto, ma non è intervenuto. E non ha aspettato perché Gesù è tollerante col peccato. Non ha aspettato perché Gesù qualche volta chiude gli occhi con noi, perché ci ama talmente tanto che fa finta di non vedere. Ha aspettato per dargli tempo, affinché si ravvedesse, affinché cambiasse, affinché potesse dire: Signore, aiutami, trasformami. Gesù non fa finta di non vedere i nostri peccati, fratelli. Gesù non fa finta di non vedere le nostre debolezze. Gesù non chiude gli occhi quando io e te sbagliamo, ma Gesù aspetta che ci ravvediamo. Questa sera, insieme a me e io insieme a voi, prima di accostarci alla cena del Signore, vogliamo chiedere a Gesù di lavarci col suo prezioso sangue. Vogliamo andare al Signore ravveduti, di un ravvedimento sincero. A volte con i nostri difetti si corre il rischio di fare due cose: o ignorarli, come faceva Giuda, oppure pensare che questi difetti ci tengono lontani dal Signore, e allora è meglio forse che non ci accostiamo. È meglio che lasciamo perdere, perché tutte le volte che ci provo io fallisco. È meglio che lascio perdere, perché tutte le volte che io mi impegno cado. Ricordati gli altri 11. Non erano perfetti, ma ce l'hanno fatta perché il Signore ha operato in loro con grazia. Dio conosce i nostri difetti, Dio li vuole cancellare. Dio conosce i nostri peccati, Lui li vuole perdonare se noi andiamo a Lui ravveduti. Non facciamo come Giuda, che pensando che Gesù non fosse intervenuto, ha pensato che Gesù non sapeva niente. Gesù sapeva, aspettava, perché voleva che Giuda cambiasse. Voglia il Signore aiutarci ad essere sinceri e ad andare a Lui chiedendogli perdono. E sapete che succederà? Quello che è sempre successo ogni volta per tanti di noi, e chissà, forse succederà per qualcuno per la prima volta stasera: il Signore cancellerà il nostro peccato e ci renderà bianchi come la neve. È meraviglioso il nostro Signore, è vero? Concludo. Giuda aveva difetti, ma aveva avuto una grande opportunità. Era arrivato a quella cena, e quella cena era ancora l'ennesima possibilità per Giuda per poter tornare sui suoi passi. Ma Giuda non amava il Signore. Giuda non si ravvedeva. Giuda non si fidava di Gesù. Immaginatevi in 3 anni, e forse anche di più, quante prediche ha sentito Giuda direttamente da Gesù. Mettete che Gesù predicava tutti i giorni, più volte al giorno. Saranno state migliaia. Quante volte Giuda ha ascoltato la parola di Dio? Tantissime. Avrebbe dovuto ascoltare, riflettere e obbedire, ma forse Giuda a un certo punto ha anche smesso di ascoltare. Deve essere brutto quando si smette di ascoltare Gesù. Vedete, siamo tanti stasera, grazie a Dio. Io spero che tutti stiamo ascoltando, ma a volte non è così. A volte alcuni sentono, ma non ascoltano. Arriva un rumore, perché il rumore arriva a tutti, il suono arriva a tutti, alle orecchie, ma questo suono poi non si traduce in qualcosa di comprensibile. Bisogna porre attenzione per ascoltare. Bisogna desiderare per ascoltare. Bisogna volere. E poi dall'ascolto si può passare all'ubbidienza. Ma Giuda ogni volta faceva cadere a terra la parola di Dio, tutte le volte. E ogni volta che Gesù predicava era un'occasione per Giuda. Se avesse obbedito sarebbe cambiato. E stasera non avremmo trovato scritto al versetto 16 Giuda Iscariota che divenne traditore. Gesù non aveva bisogno di qualcuno che lo tradisse. C'erano delle profezie su Giuda, è vero, che hanno a che fare con l'onniscienza di Dio. Ma Giuda, se avesse voluto, avrebbe potuto vedere il suo destino cambiato, se avesse ascoltato. Fratelli, chissà quanti culti, quante prediche, quante volte la parola arriva al vostro orecchio, da quanti anni ascoltiamo, da quanti mesi forse, quante volte il Signore ci dice qualcosa e quante volte il Signore ci chiama a ravvedimento, come ha fatto questa sera, ci chiama a cambiamento, ci chiama ad amarlo, ci chiama a seguirlo più da vicino, ci chiama a fidarci di Lui. Perché quando si ascolta la parola e ci si fida di chi parla, non di me né di qualcun altro, ma del Signore, allora si ubbidisce. E quando si ubbidisce c'è benedizione. Noi questa sera vogliamo accostarci alla Santa Cena, ma vogliamo anche essere benedetti. E allora obbediamo alla parola di Dio. Facciamo quello che Dio fa. Non chiunque mi dice Signore, Signore, vi ricordate? Ma chi fa la volontà del Padre mio, non siate soltanto uditori, ma facitori della parola del Signore. Perché gli altri ce l'hanno fatta e Giuda no? Perché gli altri hanno messo in pratica la parola di Dio e quella parola ha lavorato in loro e li ha trasformati. Voglia il Signore aiutarci ad ascoltare, ubbidire e ad amare la sua preziosa parola. Così siamo certi che stasera siamo alla presenza del Signore con i sentimenti giusti. Così siamo certi che quello che facciamo scaturirà per noi in benedizione. Ma prima però vogliamo vagliare noi stessi, esaminarci e vedere con quale atteggiamento noi siamo qui davanti a Lui. E prima di accostarci a questi simboli vogliamo valutare in che condizione è il mio amore per il Signore. E vogliamo insieme chiedere aiuto a Dio e chiederti: Signore, fa che io possa amarti di più. Questo amore arriverà soltanto quando capiremo quanto Lui ci ama, perché noi possiamo amare Lui soltanto perché Lui ci ha amati per primo. Voglia il Signore avvolgerci tutti quanti insieme nel suo meraviglioso amore. Voglia il Signore che ci accostiamo con consapevolezza dei nostri peccati, dei nostri sbagli, ma anche con la certezza che il Signore è colui che col suo sangue li cancella tutti, se andiamo ravveduti. Gesù non fa finta di non vedere, Gesù aspetta che noi ci ravvediamo. Vogliamo andare al Signore in ubbidienza alla Sua parola, avendo ascoltato e avendo messo in pratica. Così siamo certi che il Signore ci benedirà. Chiniamo il capo, preghiamo il Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore.